Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. Boards and gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Siete pronti per salire sul treno delle parole e intraprendere un altro viaggio? Un viaggio immaginario alla scoperta di termini strani, poco conosciuti o molto utilizzati, della loro etimologia, della loro matrice, del significato di molti vocaboli in vernacolo, di tanti modi di dire, delle più belle locuzioni verbali? Beh, allora mettetevi comodi perché sta per partire un'altra puntata di Archinuè, i colori delle parole, il vostro contenitore di informazione libraria, editoria e consigli di lettura, dedicata ai libri e alla loro promozione. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Da Aldo Mazza un grazie di cuore a chi è in ascolto e a chi ha deciso di intervenire. Vi stringa forte il mio abbraccio e grazie davvero per aver scelto questa trasmissione anche oggi. Siamo al giro di boa, cari amici ascoltatori, inizia oggi infatti la sesta delle 10 puntate previste per questa prima edizione. Speriamo di averne una seconda dopo l'estate, noi ci stiamo lavorando, vedremo come andrà, ma vi terremo aggiornati. Questa prima serie in definitiva ha rappresentato un primo tentativo, una sfida, una sorta di prova del 9 da parte mia e della produzione, per verificare l'indice di gradimento di un programma, un piccolo programma, in onda al mattino, in una fascia oraria importante, che si occupa di cultura libraria e che va in onda senza pretese, col solo obiettivo di avvicinare le persone alla lettura, di dare qualche consiglio, di giocare in definitiva un po' con le parole. Abbiamo voluto sperimentare se il genere potesse o meno interessare. È una partita ancora aperta, noi ci stiamo divertendo a giocarla, speriamo però di aver divertito e interessato anche voi. Questo era un po' il nostro scopo. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, do qualche pillola informativa sulla trasmissione e sulle sue rubriche. Come saprete ormai, il titolo che abbiamo scelto per il programma, cioè Archinuè, l'abbiamo preso in prestito al vernacolo siciliano, è un vocabolo musicale che significa arcobaleno e l'abbiamo voluto per dare un tocco di musicalità e colore a questo appuntamento settimanale che, oltre ad esaminare, analizzare, sezionare le parole, si pone anche il fine di promuovere libri, incontrare autori e, appena sarà possibile, anche editori e librai, ma anche di scoprire progetti culturali come concorsi o iniziative varie ideate e realizzate da associazioni e assessorati alla cultura per promuoverli e proporli. Le rubriche della trasmissione sono sempre e solo quattro: una rubrica dedicata alla parola di oggi, una all'autore, un'altra dal titolo Perché si dice così e infine i consigli di lettura. Qualche ringraziamento devo farlo prima di iniziare, ricordando quanti hanno contribuito alla realizzazione del programma. Comincio col ringraziare di vero cuore il mio amico musicista Peppino Gallo, il quale impreziosisce le mie rubriche con i suoi brani. Il tappeto musicale, infatti, che scorre sotto le mie parole non è fatto con brani musicali scaricati dal web, ma sono tutti di sua composizione. È lui che li studia, lui che li arrangia, lui che li esegue mirabilmente. Grazie di cuore a Peppino per la sua collaborazione fattiva. Il suo contributo è diventato davvero un arricchimento importante per il programma. Ma devo ringraziare, segnalandovela, un'altra new entry, un altro aiuto prezioso in termini musicali che mi verrà offerto per le prossime puntate da un altro grande amico e valentissimo musicista, Giuseppe Perrone, che con le sue composizioni originali di cui è autore e i suoi arrangiamenti e rivisitazioni di brani celebri contribuirà in maniera corposa a nobilitare le rubriche del programma. Ringrazio poi ovviamente Mondo Radio Web, questa splendida emittente che ci ospita, il suo amministratore Massimo Cuconato, e per quello che riguarda invece il discorso tecnico-musicale io ringrazio ancora Matteo e Giuseppe Mazza che hanno curato la sigla e i jingle. Ringrazio per finire quanti avranno il piacere di venirmi a trovare con i loro libri, ma soprattutto coloro i quali vorranno ascoltarmi. Qualche anticipazione, che cosa troverete cari amici ascoltatori in questa puntata? Abbiamo preparato anche oggi una signora puntata, finalmente parleremo di felicità, sì, parleremo di felicità provando a fare un rapidissimo excursus storico del concetto di felicità. Poi ci occuperemo di termini dialettali e delle loro probabili o possibili origini. Analizzeremo dei costrutti verbali vernacolari tipici della nostra regione e non solo. Avremo un ospite regale, fatemi dire così, per la rubrica L'autore, e daremo interessanti consigli di lettura. Insomma, siamo prontissimi per dare il via ad una intrigante trasmissione di Archinoè. Che la nuova puntata abbia quindi inizio.
Archinoè. La parola di oggi.
Oggi vorrei fare alcune brevi considerazioni parlando di ciò che abbiamo ingabbiato, imbavagliato per troppo tempo e che speriamo prima o poi di lasciare esplodere: la felicità. La parola di oggi quindi è felicità. Eravamo impreparati, disorientati e anche disorganizzati di fronte a questo immane problema che stiamo vivendo. Abbiamo vissuto momenti drammatici nonostante il rispetto delle regole, il senso civico. Speriamo soltanto di essere alla fine di questo maledetto periodo e cominciare a scorgere un bagliore di luce. Dobbiamo riprendere, quantunque ancora con attenzione estrema, ma dobbiamo pensare di tornare alla nostra vita, a ricominciare a vivere nel senso più ampio del termine, recuperando una meritata felicità. Passiamo del resto la vita intera ad inseguire la felicità, magari la cerchiamo lì dove non esiste e invece non ci accorgiamo di quante volte ci sfiori, ci passi accanto. La desideriamo spesso dalle persone sbagliate, che non ce la possono dare, senza pensare invece ad altre, quelle più vicine, che possono dispensarcela a piene mani. Insomma, la ricerca della felicità, tanto per parafrasare il celebre titolo di un film di qualche anno fa, sembra essere lo sport più praticato dagli esseri umani. Vorrei fare con voi oggi un breve excursus a ritroso sul concetto di felicità e ripercorrere per sommi capi nei vari secoli le idee più interessanti sviluppatesi in merito, ma lo faremo in maniera leggera, come nello stile di questa trasmissione, solo per valutare come i modelli di felicità si presentino variegati e in alcuni casi assolutamente distanti e contrastanti con ciò che intendiamo oggi. Per indicare la felicità, gli antichi greci, e parte tutto da lì, adoperavano di solito due termini specifici. Il primo è più diffuso e senza dubbio eutychia, che più che altro significava successo, termine che letteralmente rimanda al verbo tiungkano, il quale sta principalmente per cogliere, raggiungere, trovare, ottenere qualcosa, insomma. Il secondo era meno usato, ma soprattutto veniva preso in considerazione dai filosofi, che per indicare la felicità usavano il termine eudaimonia, cioè ricchezza, prosperità, fortuna, che richiamava anche il verbo daiomai, indicante l'azione di dispensare, distribuire. Di recente, il filosofo Umberto Galimberti ha affrontato da par suo questo argomento, fornendo preziosissimi suggerimenti e tra questi quello che, per essere felici, dobbiamo individuare il nostro daimon. Ma che cos'è questo daimon? Beh, daimon in greco antico sta per demone e eudaimon è una parola che esprime buona riuscita, buona sorte, e per estensione felicità, appunto. Gli americani sono convinti di averla inventata loro, la felicità, ma così non è proprio. A sostenere questo probabilmente sono gli americani che non hanno mai letto Aristotele. Aristotele, nato nel 384 a.C., espresse questo pensiero nella sua Etica. E io sto con Aristotele. Ciascuno di noi ha dentro di sé un demone, scriveva, e l'invito di Aristotele è proprio quello di cercarlo come scopo della vita. La concezione della felicità come buona sorte, come un dono del destino o degli dèi, si presenta anche nel pensiero di uno dei primi pensatori greci, Talete, secondo cui felice è chi è sano di corpo e ricco di risorse spirituali. Il filosofo Eraclito, quello del Pantarei, del Tutto scorre per capirci, dà pochi spunti di riflessione sulla felicità, ma la sua, spesso, è una presa di posizione contro l'edonismo e i piaceri del corpo. Se la felicità si identifica con i piaceri del corpo, scrive, diremmo felici i buoi quando trovano cicerchie da mangiare. Pensate a quanto fosse sprezzante e duro il suo pensiero, ma anche perché il pessimismo della Grecia di quel tempo è comune, molto diffuso ed è tema dominante della lirica, della filosofia. Sofocle nell'Edipo Re sentenzia appunto che per l'uomo la cosa migliore è non nascere, oppure una volta nato morire al più presto. Yuhu, proprio una botta di vita e di ottimismo. Ricordiamo però che Sofocle assieme a Eschilo e a Euripide era uno dei padri della tragedia greca. Con le filosofie post-socratiche ed ellenistiche, a partire dal V-VI secolo, l'idea della felicità diventa innanzitutto possesso interiore, svincolato dai beni materiali. La felicità per Platone consiste infatti nella ricerca del bene e del bello. Di Aristotele abbiamo già detto. Protagora, che è invece uno dei maggiori esponenti della scuola dei sofisti, teorizza un continuo diretto contrasto tra l'edonè, cioè il piacere, e l'opnos, il dolore. Dura la vita all'epoca, che ne dite? Ed arriviamo ad Epicuro, il cui pensiero resta sicuramente quello più vicino ai concetti di piacere e vita felice di oggi. Il termine epicureo è diventato sinonimo di persona dedita al piacere. Epicuro infatti scrive: «Non si è mai troppo vecchi o troppo giovani per essere felici. Uomo o donna, ricco o povero, ognuno può essere felice». Gran pensatore Epicuro, no? Questo concetto di edonismo venne ripreso molto ma molto più tardi, negli anni 80 del Novecento, associato all'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Reagan, da cui la locuzione famosa di edonismo reaganiano, che descrisse una nuova filosofia di vita pubblicizzata anche in Italia, magari in maniera più graffiante e dissacrante, dagli studi di Saxa Rubra in una celebre trasmissione di Arbore. Torniamo ad Epicuro e passiamo al periodo romano, e qui vediamo che il concetto della felicità vive due grandi momenti, prima e dopo la cristianizzazione della società. Prima la felicità viene associata al concetto di fortuna, che elargisce i suoi frutti portando benessere, fertilità, ricchezza. Scrive Orazio: godi di quello che hai, perché nella vita tutto è effimero. Il carpe diem, cogli l'attimo, godi dei frutti della vita con semplicità, senza affannarti ad avere il superfluo. Dopo, quando in tutto il Mediterraneo inizia a svilupparsi la fede e il pensiero cristiano, la visione della felicità umana assume le caratteristiche della beatitudine, termine che nel Vangelo viene reso con makarios, che significa non solo felice, ma anche benedetto. Andiamo ancora avanti, fino al Rinascimento, dove il concetto di felicità vive negli scritti di Giovanni Pico della Mirandola e nel suo trattato sulla dignità dell'uomo, dove lui afferma che l'uomo è artefice del proprio destino. E quindi arriviamo al pensiero del libero arbitrio dell'uomo, ripreso da Sant'Agostino più avanti. Facendo ancora un salto temporale, andiamo a citare infine l'utilitarismo di Immanuel Kant, che si sgancia dall'edonismo, considerandolo la dottrina di chi restringe a se stesso tutti i fini e non vede nessun utile fuori di ciò che giova a lui. Dall'illuminismo in poi, fino ai giorni nostri, si sono poi succedute le diverse correnti di pensiero, ma prevale comunque l'idea anche se ciclicamente messa in discussione, che ogni uomo ha la possibilità di conquistarsi una sua felicità sulla Terra. Tornando a noi, ai nostri giorni, sere fa mi sono imbattuto in una trasmissione dove un signore mostrava un grafico di un lavoro pubblicato da una famosa università americana, uno di quei grafici che sembra valutare un po' gli andamenti della borsa, dal 2010 fino ad oggi, un anno su, un anno giù, poi due su e via via. Insomma, un classico andamento ondivago fino al 2019. E al 2020 il crollo verticale della linea, giù in picchiata, verso il basso. E lo spettatore che fa? Pensa all'economia, alla finanza, al numero di viaggiatori nel mondo, al PIL, agli introiti delle imprese, alle banche, agli investimenti. Nulla di tutto questo. Quella linea rappresentava un misuratore della felicità del 2020 su un campione molto vasto della popolazione. E se qualcuno avesse misurato a noi il grado di felicità, se anche noi fossimo stati inseriti in quel grafico, che cosa ne sarebbe venuto fuori? Forse anche noi però avremmo dimostrato bassissimi valori. Perché? Ma perché la felicità non è fare grandi cose, la felicità non è fare cose in generale. Ciò che il maledetto Covid ci ha tolto è proprio la progettualità, la possibilità di progettare la felicità, la possibilità anche di dire: in questo weekend vado con gli amici a fare una strimpellata con la chitarra, come non mi capita da anni, oppure tra un paio di mesi me ne vado al mare con la famiglia a fare una bella nuotata. La sontuosità dell'essere felici è infatti di progettare la felicità, perché la felicità, come per tutte le cose belle, è soprattutto attesa, costruzione, preparazione.
Che dai tetti vola giù fino al tuo cuore, almeno fossi in quel bicchiere che quando beve ne andrei giù fino al suo piede. Fossi morto tornerei per rivederlo ogni mattina quando esce. Avessi il mare in una mano, ce ne andremo via fino al punto più lontano. Almeno pensami, senza pensarci pensami. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono, parlami. E la notte siamo qua. Ma come si fa un cuore, se ho le mani sempre sporche di carbone? Sono già passati mille anni, tanto è il tempo che ti guardo e non mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più questa goccia che mi è caduta sulla mano. Almeno pensami, senza pensarci pensami. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono, parlami. E la notte siamo qua. Ma come si fa? Almeno pensami, senza pensarci pensami. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono, parlami. E la notte siamo qua. Se è troppo buio svegliati, se stai dormendo sognami, se mi sogni io sono lì. dentro di te. Sempre più lontano, dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
Perché si dice così?
Continuiamo a parlare di bellezza e lo facciamo parlando di parole. Questo è un programma che ama parlare di parole, ama analizzarne la magnificenza, lo splendore e vezzeggiarle, coccolarle per scoprirne i segreti. Più volte ci siamo soffermati su etimologie e matrice di vocaboli italiani, ma abbiamo anche sempre dichiarato che una grossa parte di attenzione, prima o poi, l'avremmo dedicata ai termini derivanti dal dialetto. Oggi è arrivato il momento. E per la rubrica Perché si dice così, passeremo in esame una serie di termini vernacolari che trovano una chiara matrice in altre lingue estere, frutto delle colonizzazioni subite o contaminazioni avute dagli abitanti dei nostri territori, che non solo hanno poi portato allo sviluppo e all'impiego di tali parole nella nostra lingua dialettale, ma che si sono anche diffuse rapidamente in altre regioni o anche nel territorio nazionale. La Calabria e il Meridione in generale fu terra di conquista per secoli, dai Greci agli Arabi, agli Angioini, agli Spagnoli, ai Francesi, fino ad arrivare addirittura agli Americani, che nel periodo della liberazione dalle truppe nazifasciste hanno lasciato anche qualche orma. Tutti hanno permeato con il loro linguaggio il nostro, lasciando tracce indelebili nel loro passaggio. Abbiamo tante parole che usiamo nella vita di tutti i giorni, di cui ignoriamo la provenienza, ma di cui speriamo sarà bellissimo conoscere la loro origine, spesso molto antica e risalente a tempi remotissimi. Ma andiamo per ordine. Cominciamo con i termini derivanti dal greco antico. Il primo che prendiamo in esame è aputiga. La prima parola che analizziamo con tutte le sue variazioni possibili. Nel reggino, per esempio, la G viene aspirata, viene aputia, o in napoletana aputeca, che in italiano ovviamente si traduce bottega, negozio, indicando nell'uso comune la classica salumeria, ma che spesso si allarga anche a un significato più generico di un'attività commerciale. Secondo uno studio del professore Luigi Casale, il termine deriverebbe dal latino apoteca, che a sua volta deriverebbe dal greco apoteche. Il verbo di origine è composto da apo e titemi, che significa porre da parte, quindi conservare. Pensiamo per esempio ai termini italiani tipo biblioteca, discoteca, enoteca, dove il suffisso teca indica proprio la conservazione, la custodia di qualcosa. Ecco che la putiga, aputia o putighino indicano un luogo dove si custodisce qualcosa. Come vediamo, la variazione del significato del termine dall'origine ad oggi è impercettibile. Però legato alla putiga è la figura del putigaro, ovvero il proprietario e quindi il bottegaio, che spesso diventava una figura familiare che stava sotto casa e che si incontrava ogni giorno per comprare gli alimenti giornalieri indispensabili, quindi il latte, il pane, eccetera. Dalle nostre parti esiste anche l'espressione legata al termine putiga ed è fare casa e putiga, cioè fare casa e bottega, la quale espressione ormai è di dominio pubblico su tutto lo stivale italico. Che cosa indica e che cosa voleva indicare questa espressione? Beh, questa espressione ha origini antichissime ed è legata ad un preciso periodo storico, quello della dominazione spagnola a Napoli, durante la quale era assolutamente vietato costruire all'esterno della cinta urbana. E quindi i napoletani utilizzavano qualsiasi locale dentro le mura di cinta per abitare, ma anche per continuare le loro attività commerciali, utilizzando pochissimo spazio per vivere e lavorare insieme. Termine che prendiamo in esame è un termine quasi esclusivo della nostra Calabria ed è caracoi, di chiara origine greca, deriverebbe dal termine caracolè, vocabolo che poi è presente anche nella lingua spagnola, caracol, che in italiano potrebbe tradursi caracollo, ricordando un po' il movimento che il cavallo fa al maneggio, girando in tondo o mezzo tondo, e che per estensione assume il significato di fare un cerchio, disporre in cerchio, sedersi in cerchio, in circolo. E questa era una tipica pratica che svolgevano con impegno le popolane dell'epoca, che si trovavano davanti alle loro case e che prendevano posto in cerchio su piccole sedie per spettegolare. Fare caracoi quindi significava spettegolare in tranquillità, stando seduti in cerchio. Ancora un termine, catuoio, viene da kata oiku, crasi di due vocaboli distorti, eredità linguistica greca anche questa, che letteralmente traduceva sotto la casa ed era il basso dove un tempo si tenevano gli animali, le galline, i conigli. Ancora uno di termine, trupia. Non è inusuale dalle nostre parti sentire la frase «è arrivata una trupia» per indicare un brutto ed intenso temporale, soprattutto nei mesi caldi, luglio ed agosto. Ebbene, trupia verrebbe da tropeo, dalla contrazione trepo, corruzione del termine greco che traduce voltare indietro, rivolgere, e con questo si indicava qualcosa che ricorre, che si ripete di forte intensità e breve durata, proprio come i calabresi intendono riferirsi ad un temporale estivo. Per oggi ci fermiamo qui, ma nelle prossime puntate, per la rubrica Perché si dice così, analizzeremo ancora degli altri vocaboli dialettali derivanti dal greco, per poi affrontare quelli che provengono dall'arabo, dal latino e dall'inglese.
L'autore.
Ci siamo, eccoci. Se volessi creare per l'occasione una definizione per l'ospite che oggi è con noi, non sbaglierei sicuramente se presentandola optassi per la regina del mondo fatato dei bimbi. Perché? Perché per varie motivazioni è la persona che ha dato e darà ancora tanto ai bimbi in genere. E i motivi sono chiari. Primo, è mamma di tre splendidi figli. Due, è dirigente scolastico e quindi veglia scrupolosamente sulla formazione culturale, ma anche sulla crescita di tantissimi bimbi di età diverse. E tre, è soprattutto una grande autrice di una serie di testi bellissimi dedicati esclusivamente a bimbi e ragazzi. Oggi con noi, cari ascoltatori, ho il piacere di presentarvi una carissima amica, oltre che una valentissima penna. È un mix spumeggiante di tante qualità. dall'altra parte del monitor e con noi per la rubrica L'autore, Assunta Morrone. Ci sei, Assunta?
Buonasera, sì, sono qui. Felicissima di esserci.
E io ti ringrazio di cuore, ti porgo il mio più cordiale benvenuto. La nostra chiacchierata sarà una chiacchierata tra amici. Vorrei iniziarla io, però, se tu sei d'accordo, dando qualche informazione biografica su di te. Poi vorrei però che fossi anche tu ad aggiungere qualcos'altro. Dunque, Assunta Morrone è nata e vive a Cosenza, è stata docente di scuola primaria e secondaria di secondo grado dal 91 al 2007, anno in cui è diventata dirigente scolastico. Attualmente è presso l'Istituto Comprensivo di Mendicino in provincia di Cosenza. È stata presidente del CIDI di Cosenza e componente della Segreteria Nazionale dal 2002 al 2016. Si occupa di formazione in particolare sui temi della lettura, della scrittura e della didattica laboratoriale. Fa parte della redazione della rivista Dada, Arte e Bambini di Bologna, ed ora mettetevi tranquilli perché sto per leggervi l'elenco lunghissimo delle sue pubblicazioni. Dunque, ha pubblicato un libro di monologhi lirici sul mito dal titolo Come fa l'onda per Falco Editore e diversi racconti e libri illustrati per ragazzi e bambini, tra cui cito ovviamente quelli che ricordo, poi Assunta mi aiuterai tu, Il Bosco del 2012, Io e Velázquez del 2014, La Maratona nel 2015 per Arte e Bambini di Bologna, Meno di Niente del 2014 per l'editore Coccole Books di Belvedere Marittimo, poi per i tipi di Falco Editore ha pubblicato nel 2015 La prima avventura di Eustachio Naumann, Le montagne che camminano. E poi c'è un sequel di Eustachio, Il ritorno alla Gravina Bianca del 2017. Ancora Ardian, che voleva svuotare il mare, per l'edizione Espressiva nel 2018. Per piacere, se ho dimenticato qualcosa, Assunta, aiutami, vorrei che poi tu nominassi, anche ricordassi i nomi delle tue illustratrici, una delle quali, Iole, io saluto e abbraccio personalmente.
Allora, hai dimenticato, riesci a vedere laggiù che è del 2019,
l'ultimo.
E poi due racconti a cui tengo particolarmente, non per bambini, ma sono dei racconti noir. Uno si intitola Se soltanto mancasse il vento e l'altro invece è Leggi nei miei occhi. Sono molto legata sia al primo che al secondo perché mi hanno aperto scenari molto interessanti e soprattutto perché non sono, diciamo, i soliti racconti noir, ma mi sono divertita, insomma, a costruire delle storie anche un po' ironiche rispetto a questo genere. Per quanto riguarda le mie illustratrici, allora Iole Savino è l'illustratrice del cuore, quella con cui lavoro da tanto tempo, sin dagli
esordi. Saluto cordialmente affettuosamente anche io, ho avuto il piacere di conoscere.
Sì, Iole ha esordito con me, abbiamo fatto insieme il nostro primo albo illustrato che è Il Bosco, che è uscito sia con il formato albo sia con il formato per Kamishibai. E l'altra illustratrice con cui ho collaborato per due dei miei libri è Francesca Carabelli. Troviamo le sue splendide illustrazioni Meno di Niente, che tu hai citato, e In Riesci a Vedere Laggiù. Poi ho collaborato anche con Giuseppe Caputo, che ha lavorato con me in un altro albo per Kamishibai che si chiama La Maratona. L'idea della maratona era un'idea di Giuseppe, che poi mi ha regalato, in un certo senso, mi ha fatto l'onore, insomma, di scrivere la storia su queste illustrazioni che lui aveva già elaborato. Anche lui, splendido acquerellista e illustratore.
Visto che hai citato il Kamishibai, vogliamo spiegare agli ascoltatori che non lo conoscessero come si può tradurre questo spettacolo teatrale di carta che ha origini antichissime?
Sì, il Kamishibai nasce in Giappone in ambito religioso, è un teatro di legno. La parola Kamishibai in realtà è una parola doppia, Kami vuol dire carta, Shibai vuol dire teatro. Il teatro di legno in realtà ha un altro nome ancora, si chiama Butai. I monaci buddisti utilizzavano il Butai per raccontare le storie legate a Buddha e quindi alla religione buddista. Negli anni anni 20 del Novecento, il lavoro di lettore di Kamishibai arrivò nelle piazze e alle storie religiose si sostituirono le storie per bambini, anche per affiliare alla lettura in un momento storico difficile come quello degli anni 20. Eravamo in piena crisi economica e ci si doveva inventare un nuovo modo, insomma, di arrivare alla gente, di riuscire, insomma, a trovare anche un modo per lavorare. E devo dire, il lettore di Kamishibai ha, diciamo, una sua specificità, perché gira in bicicletta, ha una valigia di racconti, vende le sue storie, regala caramelle ai bambini che lo ascoltano. Ad un certo punto in Giappone leggere con il Kamishibai diventa una vera e propria materia di studio. Oggi, diciamo, questa materia di studio è arrivata anche ad altre latitudini. In Europa molte sono le case editrici che pubblicano storie per Kamishibai. In Italia, diciamo, più di 10 anni fa ha cominciato a pubblicare storie per Kamishibai Arte Bambini di Bologna. E adesso esiste anche un'associazione Kamishibai Italia, e 2 anni fa è nata l'associazione Kamishibai Europa.
Io vorrei rubarti oggi, visto che tu sei una vera esperta di pubblicazioni per bimbi e ragazzi, qualche segreto. In generale vorrei parlare con te delle caratteristiche principali di questo tipo di scrittura, anche perché sono convinto che la scrittura per l'infanzia richieda consapevolezza delle regole e conoscenza di alcuni meccanismi psicologici, oltre che un profondo amore per i bambini e la voglia di educarli alla creatività e al coraggio. Quindi la prima domanda che ti rivolgo è: quali sono gli ingredienti che scegli per le ambientazioni e la caratterizzazione dei personaggi fantastici?
Non ci sono, diciamo, regole ben precise, o almeno io non ho l'idea che debbano esserci. Una prima cosa che mi viene in mente da ricordare è che si deve rispettare molto il lettore, questo a qualsiasi età, a maggior ragione quando si tratta di bambini. Di conseguenza, intanto, non sottovalutare mai questo lettore, fare in modo che le storie rispettino i punti di vista del lettore che sceglierà di leggere quel libro, e in particolar modo non alleggerire il carico che dalla lettura può derivare, perché rispettare il lettore significa soprattutto rispettare la sua volontà, la sua capacità, la sua voglia di ricercare, di andare oltre i contenuti che sta leggendo. Quindi non ho mai creduto che si debba scrivere per bambini facilitando la lettura. Chiaramente questo significa utilizzare un lessico che sia il più possibile ampio, condiviso, alla portata di tutti. E quando un bambino trova una parola più difficile, non fa altro che andare a cercare il significato, per cui arricchisce il suo lessico e cresce in termini di consapevolezza linguistica. Non mi piacciono i libri, come non mi piace nulla che rapportato al mondo dei bambini vuole sottovalutare l'interlocutore bambino. In un certo senso è come se volessimo prenderlo in giro. Io ho la necessità invece di avere di fronte un interlocutore consapevole che ha un'età specifica e che per quella sua età ha bisogno comunque di ricercare. La parola giusta è proprio questa. Per me il bambino in crescita è un ricercatore, è uno studioso che deve ampliare le sue conoscenze.
Mi dai il là con questo tuo commento per introdurre un pensiero che mi è venuto in mente mentre tu parlavi. C'era Rodari che amava dire che anche la fantasia ha una sua grammatica e che se si vuol scrivere per bambini va conosciuta e approfondita. Quindi le sue meravigliose filastrocche, i suoi testi, sono più che mai attuali perché probabilmente nascono da un profondo rispetto, quello di cui tu parlavi, per la dimensione dell'infanzia, i cui valori dovremmo portare sempre con noi. Quello che forse è cambiato nel tempo è il linguaggio, dove non basta solo sostituire le parole difficili con quelle più comprensibili. La sfida è forse raccontare in maniera semplice contenuti che sono comunque importanti. Insomma, i tuoi personaggi usano la lingua semplice e diretta dei giovani, che poi è la loro lingua?
Ma ci sono delle situazioni in cui è possibile anche adattare il linguaggio ai tempi e altre in cui invece è bello recuperare sul piano linguistico anche parole obsolete che nessuno usa più, perché fanno anche, diciamo, il paio con questo rapporto con la lingua che è sempre ampio, non è un rapporto troppo stretto. Quando ci sono parole, diciamo, che appartengono al gergo, quello comune, quello usato anche dai ragazzi, diciamo, serve per farli entrare dentro alle storie, farli sentire dentro alle storie. Quando usi una parola obsoleta, come l'ho chiamata io prima, la usi anche per richiamare l'attenzione sulla storia della lingua, sul fatto che la lingua si è evoluta, ma ha comunque un passato importante, imponente, che non possiamo dimenticare. Mi viene in mente una cosa che non c'entra nulla con la lettura, ma che oggi mi colpiva. Leggevo, tra l'altro, sui social, che in Francia, non sappiamo quanto poi i social raccontino il vero, chiaramente potrebbe essere una fake news, ma in Francia pare che si stia pensando di eliminare dalla scrittura e dal linguaggio comune i numeri romani, perché sarebbero difficili da decifrare, cioè non tutti conoscono i numeri romani. Per cui Luigi XIV, scritto con la X, la I e la V, diventerebbe Luigi XIV numero arabo. Ora, questa cosa mi fa sorridere, perché quando noi non conosciamo una cosa, che facciamo? La eliminiamo, se fosse vero, chiaramente. Ora, al di là della verità dietro a questa notizia sui social, io dico che le parole che non si usano più e che però esistono possono far emergere a livello fantastico una serie di meccanismi, un po' come il sasso nello stagno di Rodari, no? Basta una parola, come quel sasso che viene lanciato nello stagno, e un mondo intero diventa tutto un movimento. Quindi il mondo che si muove, il mondo che ci fa arrivare a cose che prima non avevamo pensato. Ed è per questo che nelle mie storie ci sono parole semplici che si comprendono immediatamente, altre che bisognano anche di un minimo di riflessione.
Parlavi di questo mondo fantastico in cui fare avventurare i ragazzi, i bambini, ma dal racconto deriva quasi sempre anche un insegnamento esplicito, una morale. È un esercizio che hai sperimentato, considerando che i bambini sono lettori e ascoltatori esigenti, con uno spiccato senso critico, e perciò bisogna stare molto attenti?
Ma io credo che più che di morale in questa fase, forse possiamo parlare di messaggi. Una storia ha la sua ragion d'essere se lancia dei messaggi positivi, se, diciamo, fa riflettere. Nelle mie storie, ad esempio, sull'ambiente, sulla natura, ho sempre pensato che si potesse lanciare il messaggio della salvaguardia ambientale, perché potesse diventare non solo una storia, ma un dato di fatto, una vita vissuta sul serio. I bambini che leggono Eustachio Naumann, che tu citavi prima, trovano questo paladino, insomma, difensore della natura, non fanno altro che uscire di casa, arrabbiarsi davanti a un sacchetto della spazzatura lanciato per strada, piuttosto che mettersi alla ricerca di tutto quello che non funziona su una spiaggia e raccontarlo agli altri bambini, agli altri ragazzi, magari portare a casa questo messaggio e fare in modo che gli adulti prendano coscienza, i bambini come testimoni.
Certo, infatti, è proprio così. E io, mentre mi preparo a rivolgerti l'ultima domanda di questo nostro incontro, perché non ci crederai, ma il tempo è veramente volato, vorrei che tu, visto che hai citato Eustachio, leggessi in conclusione per noi un piccolo stralcio. Il commento finale, quindi la mia ultima domanda a questa nostra piacevolissima discussione, vuole essere un po' il sunto di quanto ci siamo detto, e va proprio verso ciò che per i bambini deve essere o diventare la lettura, cioè il divertimento, che credo poi sia l'obiettivo principe anche di chi scrive per loro. Scrivere una favola significa infatti spesso aprire una porta ad un mondo fantastico in cui far avventurare i bimbi, lanciare dei messaggi, ma anche inventare una storia con un intreccio efficace, essenziale, ma soprattutto dare divertimento, inteso proprio nel significato latino di divertere, cioè volgere in altro luogo, guardare altrove, soprattutto in questi momenti in cui i bambini si trovano ad affrontare situazioni e momenti difficili. Non hanno più il gioco all'aria aperta, non hanno amici, è un momento difficile per tutti, ma per loro in particolare. Quanto è difficile quindi prendere per mano i piccoli lettori, catturare la loro fantasia e farli divertire tutto insieme? Mi rispondi a questa domanda per piacere e poi regali agli ascoltatori un breve passo di Eustachio.
Ma i bambini hanno la capacità di entusiasmarmi. Io sono già un'appassionata, però quando sto con i bambini mi appassiono ancora di più. Devo dire che non hanno bisogno di grandi, diciamo, trasformazioni, di grandi esercizi. I bambini sono lì e ascoltano incuriositi, soprattutto in un'età che va dai 3 fino agli 11-12 anni, poi diventano un po' diversi, devo dire. Però fino a 11-12 anni tu hai bambini che ti fanno domande ancora prima che tu abbia aperto bocca, ancora prima che tu sia lì a cercare delle risposte possibili. Un bambino qualche giorno fa in una scuola di Reggio Calabria mi ha detto: la tua bellezza è pari alla tua voglia di scrivere. E lì io sono andata in estasi e ho pensato immediatamente che io mi sentivo bellissima, al di là dei canoni estetici di cui chiaramente non stiamo discutendo, ma per il fatto che questo bambino aveva la capacità di guardare oltre, di vedere delle cose che magari gli adulti non vedono più. Aveva capito quanto fosse importante per me la scrittura e lo ha ricordato anche a me, in un certo senso, no? Quindi i bambini sono eccezionali e noi li dobbiamo sottovalutare.
E aspettiamo che tu ci legga qualche riga di Eustachio a questo punto.
Il pezzo che vi leggo velocemente è tratto da Ritorno alla grande gravina bianca. Vi anticipo che sta per uscire, ci auguriamo entro l'anno, la terza storia della trilogia di Eustachio. Questa è la seconda avventura, si svolge per lo più nella gravina di Matera, la Murgia materana, e Eustachio, originario di quella Murgia, è arrivato lì e purtroppo si ritrova in un contesto che lo fa fremere di rabbia. Sono di vedetta nel territorio che mi ha visto nascere. Esalazioni e fumi tossici si alzano dal fondo, eppure noto con stupore che alcuni splendidi animaletti riescono a fare festa lungo il fiume. Scorgo gallinelle d'acqua, magnifici germani reali e tanti rospi paffuti. Volo fino a loro e cerco di metterli in guardia dai malefici a cui possono andare incontro. Un rospo grosso e panciuto mi si avvicina e mi saluta cordiale. Grazie falchetto della tua premura, ma noi sappiamo bene il pericolo che stiamo correndo. È così bello qui, è così splendente la nostra gravina che facciamo fatica a lasciare. Molti nostri amici che si sono avvicinati ai liquombi hanno perso la vita, ma noi non vogliamo andare da nessun'altra parte. Provo a raccontare qualcosa del mio passato e mi rendo conto che i germani reali si inchinano a me come si farebbe con un principe. In questo passo io in un certo senso ho cercato di ricordare uno dei cartoni Disney che mi avevano colpito di più, quando nella savana viene presentato al popolo degli animali, appunto della savana, il principe Simba. Anche Eustachio è un principe, principe dei falchi grillai. Arriva nella sua terra, nel suo regno, e trova che è invasa da liquami, cioè c'è una fogna a cielo aperto praticamente. E a quel punto vuole sconfiggere la strega fetida che è causa di questo scempio. In quel momento si trova a parlare con gli abitanti della piccola gravina dove c'è questo fiumiciattolo, che esiste davvero, ahimè, nella grande Murgia materana e non è tenuta molto sotto controllo. Un modo per denunciare l'incuria, l'incapacità a volte di tenere, diciamo, a freno le nostre, diciamo, voglie politiche, no? Rispetto invece ad un ambiente che ha bisogno di essere tenuto più caro di quello che, insomma, in genere facciamo.
Io rimarrei ad ascoltarti chissà per quanto, e lo sai, e con me tutti i bimbi e anche gli adulti che ci stanno seguendo, ma purtroppo i tempi radiofonici ci impongono di fermarci. Concludo dicendo di essere stato veramente molto, ma molto contento di averti ospitato. È stata con noi Assunta Morrone e abbiamo parlato dell'arte di scrivere per i bimbi e di comunicare con loro. È stato un piacere averti, speriamo di risentirci, ma soprattutto, e questo è l'augurio che rivolgo a tutti i miei ospiti, di rivederci e abbracciarci presto.
Vediamo che accada, io ti ringrazio. A presto.
Archinuè.
consigli di lettura.
Ebbene, per concludere la puntata di oggi, vorrei nella rubrica dei consigli di lettura suggerirvi un libro non di recente pubblicazione, anzi un libro che ha quasi un secolo d'età, edito nel 1922, ma sempre fresco, interessante, coinvolgente, forse il più famoso romanzo di Hermann Hesse, lo scrittore tedesco premio Nobel per la letteratura. Il suo titolo è Siddhartha. Dalla bellezza pura, questo libro ha avuto proprio nell'ultimo ventennio una strepitosa diffusione. Ambientato in India, è un romanzo in cui l'autore tesse sapientemente prosa e lirismo e con cui ci regala un profondo insegnamento sulla vita. La storia è liberamente ispirata alla figura di un personaggio realmente esistito, Siddhartha Gautama, cioè Buddha, ed narra proprio le vicende di un giovane indiano che vive alla ricerca della più profonda felicità. I temi trattati, quali la ricerca di sé, il rifiuto dei beni materiali, l'inquietudine spirituale, invitano il giovane lettore a cercare la propria strada verso la saggezza. Dalle suggestioni della religiosità indiana si passa attraverso una meravigliosa mescolanza alla sensibilità culturale europea, e da questa combinazione esse propone un'opera unica, straordinaria, insuperata, semplice nella lingua ma ricchissima di spunti di riflessione. Siddhartha, quindi, è il consiglio di oggi per concludere nella bellezza e con la bellezza la puntata di oggi. Un libro per tutti. E con questo consiglio di lettura Aldo Mazza vi saluta dandovi appuntamento alla prossima puntata di Archi Noè, i colori delle parole.
Archi Noè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my. You don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say